Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Poco fa, all'inizio del culto, abbiamo letto il Salmo del mattino, che era il Salmo 38. E quel Salmo è pieno di sentimenti di una coscienza colpevole. Al versetto 2 il salmista dice: poiché le tue frecce mi hanno trafitto e la tua mano è scesa su di me, non c'è nulla d'intatto nel mio corpo a causa della tua ira, non c'è requie per le mie ossa a causa del mio peccato, poiché le mie iniquità sorpassano il mio capo, sono come un grave carico, troppo pesante per me. Le mie piaghe sono fetide e purulente per la mia follia. Sono curvo ed abbattuto, triste, vado in giro tutto il giorno. I miei fianchi sono infiammati e non v'è nulla d'intatto nel mio corpo. Sono sfinito e depresso, ruggisco per il fremito del mio cuore. I sentimenti di una coscienza colpevole. In netto contrasto con quanto l'Apostolo Paolo ci ha detto in Seconda Corinzi, al capitolo 1, versetto 12. Torniamo a quel testo questa mattina, perché voglio continuare ad esaminare la questione della coscienza e del peccato nella vita del credente. Ed in Seconda Corinzi, capitolo 1, versetto 12, Paolo, all'estremo opposto del salmista, dice: questo, infatti, è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati nel mondo, e specialmente verso di voi, con la semplicità e la sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Paolo godeva di una coscienza pulita, di una buona coscienza. Il salmista sentiva l'agonia di una coscienza accusatoria. Abbiamo studiato in Seconda Corinzi, capitolo 1, questa piccola sezione dal versetto 12 al 14, e ci siamo concentrati sul sistema d'allarme dell'anima, che è la coscienza. Come abbiamo imparato, la coscienza produce senso di colpa, vergogna, ansia, inquietudine, paura, dubbio, malattia e dolore fisico, ed altre esperienze deprimenti quando viene violato lo standard di condotta morale conosciuto più elevato. La coscienza ci è stata data come dono di Dio per avvertirci di quello che devasta l'anima. L'Apostolo Paolo stava vivendo una vita santa e quindi aveva una coscienza pulita che non lo accusava. Non era perfetto, ma era vittorioso sul peccato della sua vita. Nessun cristiano può testimoniare con onestà che quando è diventato cristiano il suo peccato è stato completamente cancellato. Non è così. La tendenza al peccato è ancora presente nella nostra vita, anche se siamo stati salvati, continuiamo a peccare e, peggio ancora, continuiamo a trarre piacere dal peccato. Continuiamo a lottare con abitudini peccaminose, non solo con atti isolati di peccato, ed a volte cadiamo in peccati vergognosi e anche scandalosi. I nostri pensieri e le nostre parole non sono sempre quello che dovrebbero essere. Il nostro tempo è spesso sprecato in attività frivole e mondane. La nostra mente ed i nostri affetti sono spesso rivolti a cose che passeranno. I nostri cuori spesso si raffreddano di fronte alle cose sante ed evangelistiche. E potremmo chiederci perché. Se tornassimo al capitolo 6 di Romani, potremmo concludere che che tutto dovrebbe essere diverso. Il versetto 14 di Romani 6 dice: infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Il versetto 17 si legge: ma sia ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa, e liberati dal peccato siete diventati servi della giustizia. E se di fatto il peccato non ha più dominio su di noi, e se di fatto non siamo più schiavi del peccato, perché non possiamo vivere una vita pura e godere di una coscienza pulita? Perché questa battaglia continua? Beh, la risposta è che il peccato è ancora presente in noi. Siamo stati salvati dalla pena del peccato e dal fatto che Cristo stesso si è assunto la nostra pena morendo sulla croce. Siamo stati salvati dal potere dominante del peccato, in quanto la sua padronanza potente su di noi è stata spezzata e non dobbiamo più obbedirgli. E siamo persino stati salvati, in qualche misura, nel presente, dalla presenza del peccato, perché non è più con noi in ogni momento e in ogni modo. Ed un giorno però ne saremo salvati del tutto dalla sua presenza. Ma anche se siamo stati salvati, redenti e perdonati, il peccato è ancora presente in noi, rimane. E qui si trova il problema. Il problema è che se si vuole avere una vita pura e quindi una coscienza pulita, bisogna affrontare il peccato residuo. La domanda è come? Voglio prendere in prestito un'illustrazione dell'Antico Testamento, perché penso che possa aiutarci a dare un'immagine vivida sul come affrontare il peccato rimanente nella nostra vita, in modo da poter avere una coscienza pulita, e invece di vivere l'esperienza del salmista potremo così avere e vivere quella di Paolo. Andate a Prima Samuele, capitolo 15. Prima Samuele, capitolo 15. Questa grande storia dell'Antico Testamento ha lo scopo di insegnarci la gravità del peccato e la giustizia della santa ira di Dio contro di esso. E non voglio trascurare queste verità, né il valore storico di questa storia, ma vorrei prenderla in prestito come un'illustrazione grafica o come un'analogia di com'è che i credenti dovrebbero affrontare il peccato. Guardiamo al versetto 1 di 1 Samuele 15. Poi Samuele disse a Saul: «Il Signore mandò me per ungerti re del suo popolo, popolo di Israele. Ascolta dunque quel che ti dice il Signore». Ora, ricorderete che Saul fu scelto perché era superiore agli altri uomini, proveniva dalla tribù di Beniamino, era ciò che il popolo voleva, e quindi il Signore accettò di lasciargli l'uomo che volevano, e quindi doveva essere unto, ma c'era un'avvertenza, c'era una fregatura, cioè se voleva entrare in questo ruolo doveva fare una cosa, doveva ascoltare alle parole del Signore, quindi sarebbe stato portato in una posizione in cui avrebbe governato il popolo di Dio, e quindi doveva ascoltare Dio, che era il loro vero sovrano. E poi la cosa diventa molto specifica. Ecco cos'è che il Signore aveva da dire, ed ecco quello che lui doveva sentire ed obbedire. Versetto 2. Così parla il Signore degli eserciti: io ricordo ciò che Amalek fece ad Israele quando gli si oppose nel viaggio mentre saliva dall'Egitto. Ora va, sconfiggi Amalek, vota allo sterminio tutto ciò che gli appartiene. Non lo risparmiare, ma uccidi uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli ed asini. Questo è chiamato genocidio. Vai e spazza via la popolazione intera, una tribù intera, in questo caso non proprio una razza, una popolazione, ma un'intera tribù di persone che prende il nome dell'uomo Amalek. Il comando di Dio era molto chiaro. Saul doveva trattare in modo spietato gli Amalekiti, doveva uccidere non solo gli uomini, ma anche tutte le donne, i bambini ed i neonati. E poi doveva anche uccidere tutti gli animali. La tribù intera doveva essere completamente e spietatamente eliminata. Non dovevano esserci ostaggi, e l'implicazione è che non poteva nemmeno prendersi alcun bottino. Ora la domanda sorge immediatamente: perché mai un Dio d'amore infinito, di misericordia e di grazia, avrebbe mai inflitto un giudizio così severo su una tribù pagana? Vediamo se riesco a rispondere a questa domanda per voi. Gli Amalekiti erano una tribù antica, erano nomadi, ovvero viaggiavano, ed occupavano il sud di Canaan, erano discendenti di Esaù e quindi erano esclusi dalla linea della promessa, come indicato da Genesi 36:12. Erano i nemici perenni di Esaù e degli ebrei una volta che questi entrarono nella terra di Canaan. Ricordate infatti che quando gli ebrei si avvicinarono alla terra di Canaan, inizialmente avevano paura di entrarvici. Ricordate che andarono a Kadesh Barnea e erano molto esitanti, non volevano entrarci, avevano timore. La ragione per la quale avevano timore era la spaventosa ferocia degli Amalechiti. Infatti fu lì che tentennarono e disobbedirono a Dio perché erano così intimoriti da questa tribù feroce, malvagia e temibile. Si trattava della stessa tribù che, come accennato qui, aveva attaccato Israele a Refidim. Infatti, questo avvenne poco dopo l'Esodo, come annotato, e questa fu la famosa battaglia registrata in Esodo 17, quando Aronne ed Ur dovettero sostenere, vi ricordate, sostenere le braccia di Mosè così da poter vincere. Ed essi avevano partecipato alla guerra contro gli israeliti in modo molto vile, da codardi. Quello che fecero, come leggeremo più avanti, è che attaccarono le retrovie di quel gruppo enorme di persone che stavano uscendo dall'Egitto durante l'Esodo ed erano in direzione verso la terra promessa, e li attaccarono di dietro, ovvero attaccarono i più deboli. E chi erano? Erano gli anziani, i bambini piccoli, le donne incinte, gli storpi, malati, chiunque fosse debole, stanco o frivolo. Era una mossa da vigliacchi, dalle retrovie, dal di dietro, e quindi avevano teso un'imboscata ad Israele, massacrando tutti i più deboli, cercando di ucciderli tutti, fino a quando ci fu una vera e propria battaglia. Tutto questo ci è detto in Deuteronomio capitolo 25, come leggerò tra poco. Ma quella era un'espressione della loro cattiveria, della loro malvagità, del loro odio verso Dio, del loro odio verso le cose sante, del loro atteggiamento selvaggio verso il prossimo. E Dio liberò Israele quel giorno. Vi ricordate la storia del fatto che dovevano tenere le braccia di Mosè stese verso l'alto e quindi gli Amalechiti si nascosero, e dalla conclusione della battaglia in Esodo 17 versetto 14 Dio giurò a Mosè questo, disse questo: cancellerò completamente il ricordo di Amalek da sotto il cielo. Dio disse: cancellerò quella popolazione intera dalla faccia della terra. Ed era così tanto dedicato alla cosa che fece quel voto parte della legge mosaica. Si trova nel Pentateuco, in Deuteronomio 25, ascoltate questi tre versetti, gli ultimi tre del capitolo 25. Ricordati di quel che ti fece Amalek durante il viaggio quando uscisti dall'Egitto? Egli ti attaccò per via, piombando da dietro su tutti i deboli che camminavano per ultimi quando eri già stanco e sfinito. Questo è il punto pesante che dice: e non ebbe alcun timore di Dio. E quindi a causa di quello, dice: quando dunque il Signore, il tuo Dio, ti avrà dato pace, liberandoti da tutti i tuoi nemici che ti circondano nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà come eredità perché tu lo possegga, cancellerai la memoria di Amalek sotto al cielo. E poi Dio aggiunse questo: non te ne scordare. Questo deve avvenire. Gli Amalechiti erano un popolo infido, feroce, intimidatorio, mortale. L'ira di Dio ardeva contro di loro a causa della loro malvagità. Secondo Numeri capitolo 24 versetto 20 Dio chiamò persino Balaam, il profeta corrotto, per profetizzare la loro rovina. Il capitolo 6 di Giudici versetti dal 3 al 5 dice che questo popolo, gli Amalechiti, amavano saccheggiare i giudei e ciò che amavano fare di più era quello di presentarsi per distruggere i loro raccolti. Naturalmente quello indicava la distruzione dei loro mezzi di sostentamento, delle loro scorte di cibo. Odiavano Dio, detestavano gli ebrei e si dilettavano nella violenza, erano peccatori vili. E a causa di tutto questo, visto che Dio aveva fatto un voto, Dio avrebbe distrutto gli Amalechiti. E quando quindi arriviamo al testo che vi ho indicato, prima Samuele 15, è qui che è giunto il momento di compiere questo atto. E quindi Dio dice, visto che ora Israele aveva un re, era il tempo di agire. Andate e colpite Amalek. Saul ed i suoi eserciti dovevano essere lo strumento tramite il quale Dio avrebbe mantenuto il suo voto ed avrebbe compiuto questa santa esecuzione di una tribù sinistra. Però l'obbedienza di Saul fu solamente parziale. E riprendiamo il discorso in 1 Samuele, capitolo 15, versetto 7. Saul sconfisse gli Amalechiti, ed il resto del versetto, da Avila fino a Sur, che sta di fronte all'Egitto, indica che si trattò di una vittoria schiacciante, ampia, di vasta portata e devastante. Li massacrò da un pilastro all'altro, da davanti a dietro, da est ad ovest, dal nord al sud, una sconfitta schiacciante. Però, versetto 8, catturò Agag, il re degli Amalechiti, lo prese vivo? Ma Saul e il popolo risparmiarono Agag ed il meglio delle pecore, dei buoi, gli animali della seconda figliatura, gli agnelli e tutto quel che c'era di buono. Non vollero votarli allo sterminio, ma votarono allo sterminio ogni cosa senza valore ed inutile. Motivati dalla cupidigia, motivati dall'amore per il denaro, tennero tutti gli animali migliori, tennero tutti i beni migliori, raccolsero il bottino della vittoria. Oh, e tra l'altro non fecero nemmeno un lavoro completo nel giustiziare gli Amalechiti, perché molti di loro riuscirono a sfuggire. E poi, la cosa peggiore di tutte, risparmiarono Agag, risparmiarono il re. Perché? Perché Saul avrebbe mai disobbedito così palesemente? Beh, non si trattava solamente del materialismo, in questo caso era anche un caso d'orgoglio. C'era un monarca feroce e terrorizzante di questa tribù che era conosciuto da tutti come il più grande combattente, guerriero, vincitore, davanti al quale altri crollavano. E quindi Saul intendeva mostrare la sua grande potenza, la sua grande forza, alzando il trofeo Agag e dicendo: guardate cos'ho, guardate chi ho sconfitto. Era orgoglio, materialismo, e si trattava di un cuore malvagio da parte di Saul, che disobbedì Dio palesemente. Però il peccato era così grave che Dio depose immediatamente dal trono Saul e tutti i suoi discendenti per sempre. Guardate il versetto 23. Di fatto potremmo iniziare dal versetto 22. Samuele disse: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbedire alla sua voce? Ricordate che Saul aveva affermato di aver conservato alcuni animali da offrire in sacrificio, e Dio, parlando con lui tramite di Samuele, gli disse: pensi forse che mi interessino gli olocausti? Quello che voglio è l'obbedienza. No, l'ubbedire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Infatti la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dèi domestici. Poi c'è la deposizione del re: visto che hai rigettato la parola del Signore, egli ti ha rigettato anche dall'essere re. E così fu detronizzato. Un problema serio. Ora scendiamo giù al versetto 32. Poi Samuele disse: conducetemi qui Agag, re degli Amalechiti. Ora, dovreste sapere che il popolo di Amalek, che era sopravvissuto, probabilmente era in qualche modo in contatto con il loro re, e fin tanto che il loro re era vivo, sentivano o pensavano che il loro popolo aveva ancora una ragione di esistere. Il loro re era ancora vivo, quindi loro erano ancora intatti, e ciò che stava accadendo dietro le quinte era che i membri sopravvissuti stavano cominciando a rinvigorirsi e a rivivere intorno alla realtà del loro re. Samuele disse: portatemi Agag, il re degli Amalechiti. Ed Agag, pensando che tutto sarebbe andato bene, Saul era stato cacciato dal trono, era stato tutto perdonato, e quindi si presentò allegramente, fiducioso, e disse: oh, certamente l'amarezza della morte è passata. Bene, è tutto finito. E Samuele gli disse: così come la tua spada ha privato le donne di figli, così tua madre sarà privata di figli fra le donne. Che è un altro modo per dire: sto per ucciderti. E Samuele fece squartare Agag in presenza del Signore a Gilgal. Una scena piuttosto nauseante, non è vero? È stato Dio ad ordinare la cosa e Samuele lo fece davanti al Signore. Samuele non era un soldato, Samuele era un sacerdote. Però qui c'era Dio che mandava il giudizio divino dalla santa ira contro il peccato. A differenza di Saul e del resto degli israeliti, Samuele eseguì gli ordini del Signore. Questa è un'immagine straordinaria dell'atteggiamento che Dio ha nei confronti del peccato. Purtroppo però, La battaglia che avrebbe dovuto sterminare gli Amalekiti, che avrebbe dovuto spazzarli via, finì prima di raggiungere l'obiettivo. A quanto pare i soldati erano così impegnati a raccogliere il bottino e assicurarsi di separare gli animali buoni da quelli brutti che non portarono mai a termine il lavoro. Le scritture riportano che qualche anno dopo la tribù rinvigorita fece un'incursione nel territorio meridionale di Israele e fece prigionieri tutte le donne e i bambini. Andate al capitolo 30 di 1 Samuele. Al versetto 1 dice: quando Davide e la sua gente furono giunti a Siclag, ecco che gli Amalekiti avevano fatto una scorreria verso la regione meridionale e verso Siclag, ovvero la zona meridionale dove stavano ancora ruminando. Avevano preso Siclag e l'avevano incendiata, avevano fatto prigionieri le donne e tutti quelli che vi si trovavano, piccoli e grandi, e non avevano ucciso nessuno, ma avevano portato via tutti e se ne erano tornati da dove erano venuti. Quando Davide e la sua gente giunsero alla città, essa era distrutta dal fuoco e le loro mogli, i loro figli e i loro figli erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza di piangere. Le due mogli di Davide, Ahinoam di Israel ed Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal, erano anche loro prigioniere. Quindi tornarono e questo terribile gruppo di predoni, di Amalekiti, li aveva attaccati di nuovo. E passando al versetto 16 di 1 Samuele 30, leggiamo questo: quando egli l'ebbe condotta là, ecco che gli Amalekiti erano sparsi dappertutto per la campagna, mangiando, bevendo e facendo festa a motivo del gran bottino che avevano portato via dal paese dei Filistei e dal paese di Giuda. Questi sono gli Amalekiti, ovviamente. Davide diede loro addosso dalla sera di quel giorno fino alla sera dell'indomani, un massacro di 24 ore. E non uno ne scampò, tranne 400 giovani che montarono sui cammelli e fuggirono. Alcuni ragazzini la scamparono, il resto però fu massacrato. Davide recuperò tutto quello che gli Amalekiti avevano portato via e liberò anche le sue due mogli. Non vi mancò nessuno, né piccoli né grandi, né figli né figlie, e nulla del bottino, nulla che gli Amalekiti avessero preso. Davide ricondusse via tutto. E Davide quindi riprese anche tutte le gregge e tutti gli armenti. Quelli che conducevano questo bestiame camminavano alla sua testa, dicevano: questo è il bottino di Davide. Davide, per misericordia di Dio, salvò quelle donne e quei bambini prigionieri e tutto quel bottino da quel popolo. E da quel momento scomparve per sempre. Sparirono dalla storia dell'umanità, proprio come Dio aveva giurato che sarebbe andata. Come ho già detto, questa è una prospettiva straordinaria dell'atteggiamento di Dio verso il peccato e verso i peccatori, della sua santità e della sua ira contro il peccato. Però io questa mattina voglio usarlo solamente come un'analogia, se possibile. È un'illustrazione analogica, eccellente, del peccato che rimane nella vita del credente. Quando voi siete stati salvati ed io sono stato salvato, in quel momento c'è stata una sconfitta schiacciante del peccato. Una sconfitta schiacciante. Da un capo all'altro, dall'est all'ovest, dal nord al sud, il nostro peccato è stato schiacciato. Però ci restano ancora dei peccati rimanenti. Ci sono degli Amalekiti che girano liberi nella vita di tutti, no? Tutti noi abbiamo i nostri Agag. Ed il problema nella vita cristiana non è che il peccato non sia stato sconfitto con una sconfitta schiacciante, è così. Però c'è ancora del peccato rimanente. Ci sono degli Amalekiti liberi ed iniqui in ognuno di noi. E seppur ci fu una sconfitta trionfante e gloriosa al momento della nostra salvezza, è anche necessario che i peccati rimanenti vengano fatti a pezzi, oppure si riaffacceranno, saccheggeranno i nostri cuori e prosciugheranno le nostre forze spirituali. Non possiamo essere misericordiosi con gli Agag della nostra vita, non possiamo essere clementi con i peccati rimanenti della nostra vita, altrimenti si rivolteranno e creeranno un'insurrezione ed una ribellione con l'intento di distruggerci. Infatti, può anche darsi che, come per gli Amalekiti, il peccato rimanente in noi diventerà più feroce, diventerà più formidabile di prima, perché non ce lo aspettiamo. Certamente gli israeliti pensavano che gli Amalekiti erano un nemico sconfitto, il loro re era stato massacrato, ed eccoli però di nuovo. La scrittura ci invita ad affrontare, ci chiama ad affrontare il nostro peccato come Samuele fece con Agag, ad ucciderlo. C'è peccato residuo che risiede nella nostra umanità non redenta, nella nostra carne, e deve essere ucciso. Deve essere seguito, deve essere trovato e distrutto. E finché non lo faremo, non potremo mai godere di quello che Paolo ha sperimentato nella sua fiducia audace sul conto di una coscienza sincera, santa e pia. Guardate per un momento al capitolo 3 di Colossesi. In Colossesi capitolo 3, al versetto 5, noterete una lettura marginale, se avete una qualche nota a margine della vostra Bibbia, perché il testo di fatto dice, versetto 5, considerate i membri terreni del vostro corpo come morti, però la nota marginale dice, fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e la cupidigia che è idolatria. Uccideteli, metteteli a morte. Non potete farlo parzialmente, non potete farlo metà a metà, non potete permettervi di avere un agag rimanente, non potete lasciarlo lì da qualche parte della vostra vita, perché si rinvigorirà ed inizierà un'insurrezione. Dovete continuare fino al compimento della cosa intera. I peccati, come gli amalechiti, sanno come sfuggire al massacro, sanno come riprodursi per prepararsi, per lanciare nuovi assalti inaspettati alle nostre aree più vulnerabili. Torniamo al capitolo 8 di Romani, versetti 12 e 13. Versetto 12, Paolo dice, così dunque fratelli, noi non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne. Poi il versetto 13 dice, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, quindi vivrete. Mettere a morte le opere del corpo è caratteristico di qualcuno che sta vivendo. In altre parole, è caratteristico del credente quello di uccidere le opere del corpo, l'esecuzione degli amalechiti nella sua vita, e di farlo con la potenza dello spirito. Questo è quello che sta dicendo lì. Dopo aver dichiarato la vittoria sul peccato in Romani 6, descrive la battaglia continua contro il peccato in Romani 7, ed ora descrive il trionfo e l'esperienza che vince la battaglia e mette a tacere la coscienza, e dice che è qui è mettere a morte le opere del corpo, uccidere il peccato, squartarlo a morte. Il comportamento distintivo di coloro che sono stati salvati e di coloro che sono vittoriosi sul peccato è che mettono continuamente a morte le loro azioni malvagie, le uccidono. Come dice la versione inglese King James, mortificano il peccato. Paolo sta dicendo che quella è la caratteristica del vero credente che mette a morte le opere della carne, uccide il peccato. Il vero credente non agirà come Saul, che voleva coccolare o voleva preservare Agag, ma si comporterà come Samuele, che lo fece a pezzi, senza alcuna pietà. Miei cari, non si può addomesticare la carne, non la si può rendere un animale domestico, non ci si può coesistere, non si può dire, oh, ce ne sono solamente alcuni lì fuori, lasciali stare, non faranno male a nessuno. Paolo dice, è meglio che li inseguiate tutti e li uccidiate tutti, proprio come Dio aveva istruito il suo popolo nei confronti di questi amalechiti spietati. Un'azione drammatica. E persino il nostro Signore ha parlato di tale comportamento radicale in diverse occasioni. Una si trova in Matteo 5, 29 e 30, quando disse, se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, perché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. Non è un invito all'automutilazione, ma alla mortificazione. È una cosa molto simile. Ci sono cose nella vita che dobbiamo uccidere, e Paolo sta dicendo essenzialmente la stessa cosa in Romani, quando sta parlando di uccidere il nostro peccato. Paolo non promette mai al credente una libertà immediata dalle molestie del peccato. Non dice mai che nel grande trionfo tutti gli amalechiti moriranno. No, dice che dovremo continuare a metterli a morte per tutto il resto della nostra vita. E Paolo non dice che possiamo risolvere questo problema con un momento di crisi, una seconda benedizione, un atto di grazia, un'esperienza di santificazione immediata. No, non dice quello. Non dice che si può risolvere passivamente, del tipo, oh, lascia andare, lascia fare a Dio, non puoi farci nulla, io non posso farci nulla, mi siedo e basta, non mi mischio in queste faccende, lascio che Dio se ne occupi. Paolo non dice mai cose del genere. E non suggerisce neanche alcuna decisione di rinnovo, riconsacrazione alla fine di un invito, dopo il sermone. dice che quello che dobbiamo fare è continuare senza fine, incessantemente per tutto il resto della nostra vita, come indicato dal tempo del verbo. Dobbiamo mettere a morte le opere del corpo, dobbiamo muoverci e dobbiamo uccidere il peccato costantemente. Una lotta continua, mettendo persistentemente a morte le opere della carne. Non sta chiamando ad una vita di dolore fisico, quella non è l'idea. Mi ricordo di aver incontrato un uomo che indossava una cintura attaccata alla sua carne, che era piena di piccoli aghetti perché voleva lacerare, strappare la sua carne costantemente così da poter in qualche modo affrontare il suo peccato. Ma non sta parlando di quello. Conosco persone nella storia della Chiesa Cattolica che si mettevano cose come chiodi, pietre nelle scarpe per infliggersi dolore, pensando che così facendo potevano in qualche modo mortificare il peccato. Però Paolo non sta chiamando ad una vita di dolore autoinflitto, non sta parlando di privazioni monastiche, non sta richiedendo un'automutilazione, non vuole nulla a che fare con l'autopunizione esterna, esteriore. Sta descrivendo piuttosto un modo di vivere che cerca di uccidere il peccato, di schiacciarlo, di prosciugarlo della sua forza, di privarlo della sua influenza e quindi produrre una coscienza chiara, pulita e buona che porta pace, gioia e riposo, sicurezza, certezza e speranza. In sostanza, la mortificazione del peccato o l'uccisione del peccato implica la coltivazione di nuove abitudini di pietà combinate con l'eliminazione delle vecchie abitudini di peccato. Sul lato positivo cominciamo a fare cose pie, sul lato negativo smettiamo di fare le cose peccaminose. Questa è una guerra costante alla quale dobbiamo rimanere perpetuamente dedicati. Ora la scrittura ci offre, e concluderò il messaggio con alcune di queste cose, perché la scrittura ci offre dei mezzi pratici tramite i quali possiamo fare a pezzi Agag, dei mezzi pratici, degli strumenti pratici con i quali possiamo uccidere gli amalechiti rimanenti nella nostra vita. Nessuno di questi è carnale, nessuno è esteriore, nessuno è meccanico, nessuno è cerimoniale, nessuno è rituale, non hanno nulla a che fare con candele o cerimonie, non hanno nulla a che fare con nessuna di quelle cose. John Owen, il grande pensatore e scrittore dei tempi puritani, osservò che la maggior parte del sistema religioso cattolico romano consisteva in, e cito, metodi e mezzi errati di mortificazione. Affermò che i cattolici stavano sempre cercando di mortificare il peccato nella loro vita, però lo facevano con mezzi errati: voti, ordini, digiuni, penitenze, e tutto quello è inutile. Il peccato non può essere annientato con il legalismo, o il monachesimo, o il pietismo, l'asceticismo, il farisaismo, il celibato, l'autoflagellazione, le confessioni, i rosari, le Ave Marie o altri mezzi esteriori. Lo strumento della mortificazione si trova nel cuore, è il potere dello spirito, Romani 8:13, mediante lo spirito voi state mettendo a morte. Questa è una cosa spirituale, non fisica. Lo spirito sarà lì, ma dobbiamo essere attivi, non passivi. Tutti i mezzi di mortificazione derivano da semplici comandi della scrittura al credente, ai quali dobbiamo obbedire. Lasciate che ve ne evidenzi alcuni, va bene? Percorreremo un piccolo flusso ed una piccola sequenza, quindi se vuoi uccidere il peccato nella tua vita, e quello è l'unico modo di avere una coscienza pulita, se vuoi uccidere il peccato nella vita, questo è quello che devi fare. Primo passo, astieniti dalle lussurie carnali, astieniti dalle lussurie carnali. Giacomo dice, ognuno è tentato quando è trascinato ed è sedotto dalla propria lussuria. Quando la lussuria è concepita, genera peccato. Se vuoi uccidere il peccato, devi smettere di desiderare con lussuria. Devi affrontarla con un colpo preventivo. Prima Pietro 2:11. Pietro dice, penso sia detto nel modo più semplice, nel modo più diretto possibile, dice: carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. Ora, cos'è che sta dicendo? Ve lo dico io cosa sta dicendo. Basta concupire. Non è troppo mistica come cosa? Basta concupire. È come prima Corinzi 6:18, fuggi l'immoralità. Vuoi mettere a morte le lussurie del cuore? Allora smetti di intrattenerle! E Pietro non sta descrivendo un qualche programma di terapia intensiva complicato, sta dicendo semplicemente smetti di concupire, basta, toglila dalla tua vita! Non ha senso sedersi ad aspettare una qualche potenza celeste che cancelli la lussuria personale, non ha senso aspettare ore ed ore, anni ed anni attendendo la formula giusta per scacciare il demone della lussuria. Questo è il modo più semplice, il modo più diretto per uccidere il peccato. Smetti di concupire, basta. Un po' come quando Giacomo 4 dice: resiste il diavolo ed egli fuggirà da voi. Smettete di desiderare il peccato e così smetterete di peccare. Però dovremmo chiederci: ma come? Cioè, com'è che si fa a smettere di concupire? Bene, andiamo a Romani 13:14. Qui c'è un altro comando molto semplice. Alla fine del versetto dice: e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Volete smettere di concupire? Allora non permettete che la lussuria abbia cibo. Capite il punto? Non accomodatela. La lussuria deve essere fermata prima che inizi. Voglio dire, se avete problemi di ingordigia o di golosità, non andate al mercato. Non andate al supermercato con molto denaro, affamati e da soli. Andate con pochi soldi, già pieni e con un amico spirituale. Capite quello che sto dicendo? Non mettetevi in quella posizione. Se avete problemi di golosità, non caricatevi di cibo spazzatura. Se siete tentati da desideri sessuali, non riempite la vostra mente con immagini che alimentano tale tentazione. Non andate a vedere film che mostrano quel genere di cose, o leggere romanzi o incentrati su quella roba lì, o non guardate la televisione che presenta certe cose per poi chiedervi il perché state sempre lottando contro la lussuria e perché avete sempre questa coscienza accusatrice. Non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. È un po' come dire: fatela morire affamata. Mi piacevano le patatine? Ovviamente quello non è un peccato, è un punto di illustrazione. Le patatine non fanno bene, mi ha detto il dottore. L'unico modo per non mangiarle è che non siano disponibili. Se ci sono, le mangio. Con moderazione. Però se non ci sono, non ho problemi. È meraviglioso a volte quando vado all'armadietto e non ci sono. Quindi posso congratularmi con me stesso per il mio grande autocontrollo. E per peggiorare le cose, vivo a 2 chilometri dal supermercato più vicino. È una cosa semplice, quella di rimuovere ciò che fornisce alla mente i mezzi per intrattenere pensieri malvagi. Non fate preparativi per la possibilità del peccato per poi ucciderlo prima che si riproduca. Quindi, se volete astenervi dalle lussurie carnali, allora non provvedetegli. C'è un terzo passo nel flusso e qui stiamo facendo un passo indietro. Fissate il vostro cuore su Cristo. Stesso versetto, versetto 14. Rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Perseguite la somiglianza a Cristo. Non accontentatevi, non siete soddisfatti finché non vi risvegliate a sua somiglianza. Come disse il salmista, prendendo impresso le parole di Paolo, disse: sono in travaglio o provo dolori di parto finché Cristo non sarà completamente formato in voi. Perseguitate la somiglianza a Cristo. In 1 Giovanni 3:3, chi ha questa speranza in lui si purifica come egli è puro. Fissate il vostro cuore su Cristo e la somiglianza di Cristo, e chiedetevi cos'è che avrebbe fatto Cristo. Sapete, è una legge spirituale inesorabile che diventiamo come l'oggetto della nostra adorazione. È così, veramente. E questo lo vedo anche nel mondo dello sport. Sapete, potreste andare in qualsiasi centro commerciale, in qualsiasi parte del nostro paese, e trovereste 1, 2, 3, 4, 5 o una mezza dozzina di negozi dove si può andare a comprare immagini degli eroi sportivi della nostra società. O le loro magliette, o le loro maglie, giacche, cappelli, gli direi: la cosa è infinita. Un po' di tempo fa sono andato a una partita di Kings con un amico che gioca per i Vancouver Canucks, e quella sera stava giocando e quindi abbiamo avuto un po' di comunione. È un cristiano, conosce ed ama il Signore, e quando sono entrato non ero stato lì da molto tempo e sono rimasto stupito e sbalordito nel vedere tutti quegli uomini in sovrappeso con ovviamente poca attività fisica, ed erano lì che indossavano la maglia di Wayne Gretzky, oppure la maglia di Kelly Rudy, o di Luke Robitaille, o di qualcun altro. Erano tutti lì in posa e avevano il loro numero, il loro nome e il nome del giocatore sulla loro schiena. Stavano sforzando di diventare come il loro eroe, il loro dio. Naturalmente sappiamo che probabilmente non avrebbero neanche potuto pattinare da un capo all'altro del campo, ma c'era un certo culto dell'eroe che li portò ad assumere le caratteristiche inimitabili che identificavano il loro dio. Era il loro eroe sportivo. È così che funziona. Persino il Salmo 135 lo identifica, dice: gli idoli delle nazioni sono argento ed oro, opera di mano d'uomo, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, e non hanno respiro alcuno nella loro bocca, e siano simili a loro quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confidano. Cioè, è una legge inesorabile: diventiamo come coloro che adoriamo, i pagani diventano come i loro dei, siano essi idoli o atleti. quanto più i cristiani dovrebbero diventare come Cristo quando lo rendiamo il fulcro della nostra vita, perché non stiamo diventando simili a Lui da soli, ma tramite l'opera dello Spirito Santo che ci sta trasformando da un livello di gloria al prossimo, nell'immagine di Gesù Cristo. Man mano che fissiamo il nostro cuore su Cristo, diventiamo come Lui, e man mano che diventiamo come Cristo, non scegliamo quelle cose che daranno spazio alla nostra lussuria, e di conseguenza ci asterremo dalle cupidigie carnali. Tornando indietro un altro passo, al quarto comando, il Salmo 119, versetto 11, molto familiare, lo conoscete bene. Salmo 119, 11, dice: «Ho nascosto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te». Medita sulla parola di Dio. Giosuè 1,8 dice la stessa cosa, che dovremmo prendere il libro della legge, senza permettere mai che si allontani da noi, che ci meditiamo su giorno e notte e che ci sforziamo di mettere in pratica ed osservare tutto ciò che vi è scritto, e così facendo avremo successo e prosperità. Gesù pregava al Padre: santificali nella verità, la tua parola è verità. E Paolo disse che la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, dimori in voi abbondantemente. Quando la parola ti domina e riempie i tuoi pensieri, la tua vita, e ne sei saturato, quello ti porta a focalizzarti su Cristo. Nel mentre fissi lo sguardo nella gloria del Signore rivelata nella parola, sei trasformato nell'immagine di Cristo, e man mano che sei trasformato nell'immagine di Cristo non lascerai spazio alla lussuria della carne, ti asterrai dalle lussurie carnali e così facendo ucciderai il peccato. Infatti scoprirai anche la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, e quella è la spada con la quale puoi fare a pezzi il peccato, è l'arma più efficace che abbiamo. C'è un quinto strumento spirituale che deve essere notato. Meditare sulla parola di Dio porta a focalizzarci su Cristo, che porta a non lasciare spazio alla carne, che porta all'astenerci dalla lussuria. Però c'è qualcos'altro che è assolutamente essenziale, ovvero la preghiera. Siate costantemente dedicati alla preghiera. Vi ricordate che quando i discepoli di Gesù dissero: come possiamo pregare? Gesù, tra le cose che insegnò loro, disse questo: quando pregate, pregate così: non ci indurre in cosa? Tentazione, ma liberaci dal male. È una questione di preghiera, è una questione di chiedere al Signore di aiutarci. Ricordate entrambi Matteo 26, 41 e penso sia Luca 22, 40? Lì c'è un commento dove Gesù dice: vegliate e pregate affinché non entriate in cosa? In tentazione. La preghiera è un componente assolutamente cruciale nel mentre chiediamo al Signore la forza che ci serve. Il salmista nel Salmo 19 disse questo: Signore, trattieni il tuo servo dai peccati presuntuosi. Cioè, fermami dal peccare. La preghiera molto diretta. Ed è quello che credo sia nel cuore dell'autore di Ebrei, quando disse in Ebrei capitolo 4, al versetto 16, dove dice: dunque avviciniamoci con fiducia al trono della grazia, dove troveremo misericordia e grazia per ricevere aiuto nel momento del bisogno. E penso che il momento del bisogno sia il momento della tentazione, la battaglia del credente contro il peccato. È lì che ci serve la grazia, è lì che ci serve la misericordia, ed è lì che Lui la fornisce. E tutto questo, miei cari, la preghiera, il tempo nella parola, focalizzarci su Cristo, il non alimentare la lussuria, l'astenerci dalle sue pulsioni, tutto questo fa parte dello sviluppo dell'autocontrollo nella nostra vita. Prima Corinzi capitolo 9, vorrei solamente attirare la vostra attenzione a questo passaggio. In Prima Corinzi capitolo 9, sono certo che lo conosciate bene, perché Paolo dice: chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa. Devi governare la tua vita di preghiera, tenerla sotto controllo, avere il tuo tempo alla parola, il tuo focus su Cristo, dire di no alle cose che alimentano la tua lussuria se vuoi essere un vincitore. E Paolo dice che le persone che competono nei giochi esercitano autocontrollo in tutto. Controllano la loro dieta, controllano il loro piano d'esercizio, il loro programma, il loro allenamento, il loro sonno. Cioè, voi lo sapete che un grande atleta è qualcuno che ha la sua vita sotto controllo. E lo fanno, dice, per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Cioè, quindi Paolo nel versetto 27 dice: tratto duramente il mio corpo, upo piazzo, cioè letteralmente colpisco sotto l'occhio, lo picchio, dice, lo disciplino, per portarlo sotto controllo, per farlo sottomettere. Ed è per questo che Paolo aveva una coscienza pulita. Aveva una coscienza pulita perché affrontava il peccato della sua vita. Aveva il suo corpo sotto controllo, aveva un'autodisciplina vigile, un'autodisciplina che è figlia di una preghiera costante, di meditazione costante sulla parola, ed è quel tipo di cosa di cui Luca 21:34 parla quando dice di stare in guardia affinché i nostri cuori non siano appesantiti dalla dissipazione, dall'ebbrezza e le preoccupazioni della vita. Paolo si disciplinava per elevarsi al di sopra di tutto quello. Non è altro che disciplina, autodisciplina. Filippesi 2, no? Di fatto è l'operare della propria salvezza con timore e tremore, perché è Dio che opera in noi sia il volere che l'agire secondo il suo piacere. Dobbiamo essere dedicati, dobbiamo lavorarci sodo, dobbiamo autodisciplinarci. Però, d'altra parte, è Dio che lo fa. E questo ritorna a Romani 8:13, non è vero? Per lo Spirito. È il potere dello Spirito che opera in noi, che uccide il peccato. Però non lo fa senza il nostro coinvolgimento. Non possiamo semplicemente sederci, come è nato poc'anzi, ed aspettare che gli amalechiti o gli agag della nostra vita spariscano. Non possiamo conviverci, dobbiamo essere aggressivi ed attivi nella preghiera, meditando la parola, fissando il nostro cuore, lo sguardo del nostro cuore su Gesù Cristo e rivestendoci del Signore Gesù Cristo, evitando tutto ciò che alimenta la nostra lussuria ed astenendoci così da essa. Sapete, il Nuovo Testamento ha altri doveri che uccideranno il peccato, come rivestirsi d'umiltà, 1 Pietro 5:5, come avere la mente di Cristo, Filippesi 2:5, come mettere da parte i sentimenti vendicatori verso il prossimo, Efesini 4:31 e 32, come indossare l'armatura di Dio, Efesini 6, come deporre gli atteggiamenti peccaminosi, Colossesi 3:8 e 9, come giungere le grazie della crescita spirituale, 2 Pietro 1:5 e 7. Ma sostanzialmente l'essenza di tutto è la preghiera, la parola, somigliare a Cristo, evitare quelle cose che alimentano la lussuria. E così facendo smettiamo di bramare, smettiamo di peccare. Riassumendo il tutto, nella lettera che stiamo studiando, 2 Corinzi 7:1, Paolo dice: «Miei cari, purifichiamoci da ogni contaminazione della carne e dello spirito, perfezionando la santità nel timore di Dio». Questo intende dire che è nostra responsabilità a farlo tramite il potere dello Spirito Santo, e quello è l'aspetto misterioso, però la mia parte, cioè purifichiamoci da ogni contaminazione, liberiamocene, uccidiamola, per evitare che torni con effetti devastanti, così come fecero gli amalechiti. La carne è subdola, la carne è ingannevole e potrebbe lasciarci soli per un po', facendoci pensare di essercene liberati. Poi però ritorna con furia infernale. Il peccato, vedete, è come un persecutore che non si riposa mai, è sempre in agguato. Quando Agag si presenta con tranquillità e dice: «Oh, certamente l'amarezza della morte è passata», che è un altro modo di dire: «Beh, la guerra è finita, sei salvo, sei sulla buona strada, ho perso, non preoccuparti di me». Quando Agag e i suoi amici amalechiti vogliono fare amicizia, voglio dichiarare la fine dell'ostilità, è lì che si deve prendere la spada e le si deve fare a pezzi. Non siamo ignoranti delle macchinazioni di Satana. Meglio non esserlo delle nostre armi. Inchiniamoci in preghiera. Padre, ti ringraziamo ancora questa mattina per questo tempo meraviglioso di adorazione. Ti ringraziamo per la praticità di questo testo. Ti ringraziamo per la grande storia degli amalechiti di Agag. Ti ringraziamo per il modo in cui ci rivela la tua giustizia, il tuo giudizio, la tua santa ira, il tuo odio verso il peccato. E, Signore, abbiamo scoperto che quell'enorme evento storico di Samuele, del fatto che smembrò Agag, ci presenta un'analogia appropriata del come dobbiamo affrontare il peccato nelle nostre vite. Fa sì che siamo persone di preghiera, persone che meditano sulla parola, che fissano i loro cuori su Cristo, che non forniscono alcuna opportunità per la carne e che quindi smettono di bramare, smettono i pensieri malvagi, le parole e le azioni malvagie, i nostri desideri empi, e fa sì che possiamo uccidere il peccato presente nelle nostre vite, così facendo possiamo godere di una coscienza audace e fiduciosa, una che sia santa e pia nella sincerità come quella di Paolo. E ti ringrazio per coloro che sono qui tra noi questa mattina, che possono dire che la loro coscienza è pulita. Forse anche questa mattina i loro peccati sono stati completamente confessati, in questi giorni di adorazione, in questa stagione dell'anno, forse i loro cuori sono stati rivolti di più a te in modo speciale, la loro coscienza quindi è pulita. Però Signore, ci sono altri qui che si sentono più come il salmista. La ferita è profonda, il dolore è reale, e sentono una certa malattia fisica di tanto in tanto, di vergogna, di colpa, ansia, paura, dubbio, perdita di gioia. E tutto quello è perché la tua mano è pesante su di loro tramite la loro coscienza, perché non stanno affrontando gli amalechiti della loro vita. Oh, che possiamo, Signore, sempre mettere a morte le opere della carne, affinché possiamo godere di una vita pura, purificata da ogni sporcizia della carne e contaminazione, perfezionando la santità nel timore di Dio, quindi godendo della benedizione, del beneficio di una coscienza affermativa. Cerchiamo, Signore, questa realtà e ti ringraziamo per avercela resa disponibile tramite il tuo Spirito, che da solo può realizzarlo in noi. Nel mentre saremo disposti, nel nome di Cristo, preghiamo. Amen. Stavo pensando, dopo aver finito il messaggio questa mattina, stavo pensando a quanto sia cruciale, a quanto sia assolutamente importante occuparsi di questa questione della mortificazione del peccato e quanto sia essenziale nelle nostre vite. Mi è stato ricordato di nuovo del fatto che io potrei fare del mio meglio la domenica mattina per insegnarvi quella verità, sapendo bene che potete comprenderla, che potete capirla e potete affermarla, potete esserne d'accordo, potete crederci, potete iniziare a metterla in pratica, ma ciò non termina e non terminerà la battaglia. Ed è per questo che dobbiamo tornarci e dobbiamo ripassarla più e più volte, settimana dopo settimana, perché dobbiamo mantenere quel livello di responsabilità con la verità, dobbiamo confrontare costantemente, settimana dopo settimana dopo settimana, i peccati delle persone che ci circondano affinché siano portati davanti al Dio Santo più e più volte. Ed è sorprendente come le cose che sappiamo possano essere messe in secondo piano nella nostra mente, il peccato può sempre risalire in superficie essendo intrattenuto, e quasi penso che vivere nel mondo in cui viviamo oggi, dove il peccato ci viene venduto tramite processi mediatici molto avanzati, e non è sufficiente andare da domenica a domenica, fareste meglio ad esporvici più spesso che solo la domenica o ogni domenica, altrimenti trovereste la vostra vita a scivolare verso una tolleranza del peccato. E seppur la nostra società è peggiorata, buone cassette cristiane e libri continuano ad aumentare e moltiplicarsi, e la radio cristiana è presente, ci sono molte risorse disponibili, ma il punto non è solamente quello di offrirvi informazione. Possiamo darvi informazioni e voi potreste anche conoscerla, crederci e anche padroneggiarla abbastanza da insegnarla, ma il punto è quello di stimolarvi all'amore, alle buone opere, ed è per questo che ci raduniamo, come ci ricorda Ebrei 10, e per metterci ad un altro livello di rendiconto, avendo adorato il Signore ed essendoci presentati dinanzi a Lui in preghiera, avendo visto la sua tavola. Anche questo è un punto di responsabilità, di rendiconto, non è solo una questione di informazione, ma la ripetizione è necessaria perché ci allontaniamo facilmente da ciò che conosciamo. Quindi sono qui non solo per darvi nuove informazioni o vecchie informazioni o una nuova confezione, ma per ricordarvi più e più e più volte, perché la battaglia continua incessantemente. È molto importante che le persone siano fedeli nell'adorare il Signore domenica dopo domenica senza mancare, perché si cade in schemi di tolleranza nella propria vita quando non si è portati al rendiconto, quando non siamo seduti sotto la predicazione diretta alla parola di Dio. Ed è per questo che mi preoccupo così tanto di coloro che si siedono in chiese, dove l'obiettivo del messaggio è quello di far sentire a proprio agio gli increduli, perché alla fine quello che accadrà è che il credente si sentirà molto a suo agio con il proprio peccato, perché non è mai confrontato, non viene mai veramente affrontato, e quindi così facendo ci si ritrova con un gruppo di non credenti molto felici ed intrattenuti ed un gruppo miserabile di credenti che stanno perdendo la battaglia contro il peccato. È fondamentale che quando la Chiesa si raduna si confronti con questa necessità di santità ed è per questo che facciamo quello che facciamo ogni giorno del Signore. Volevo solo aggiungere questo come nota a piedi pagina questa mattina perché penso sia molto importante che capiate che il mio ruolo non è solamente quello di darvi nuove informazioni ma di tenervi responsabili alle vecchie informazioni, alle vecchie verità, alle verità che ci hanno cambiato la vita e verso le quali falliamo così ripetutamente e regolarmente che dobbiamo esserne sempre rinfrescati e ricordati più e più volte e portare la cosa a casa con uno schiaffo alla coscienza fa parte del ruolo del predicatore e certamente è il ruolo della tavola del Signore, quella di affrontare i nostri fallimenti, i nostri peccati, le nostre trasgressioni e la nostra coscienza accusatrice. Quindi questa sera, prima di avvicinarci alla tavola del Signore che faremo tra pochi istanti, vorrei ricordarvi di alcune cose che non sono riuscito a dire questa mattina. E come promemoria, in qualche modo come una nota a piedi pagina, vorrei aggiungere al messaggio di questa mattina alcuni aiuti finali in questo processo dell'uccisione o della mortificazione del peccato. Ricordate ora Romani 8,13 dice che se con lo Spirito state mettendo a morte le opere del corpo, così vivrete. È nel potere dello Spirito Santo che uccidiamo il peccato rimanente. Dobbiamo essere impegnati a prendere la spada dello Spirito, per così dire, nel potere dello Spirito Santo ed uccidere i peccati rimanenti nella nostra vita. E nel processo di fare tutto questo ricorderete che abbiamo notato che dobbiamo astenerci dalle lussurie carnali, non possiamo fare alcuna provvista per la carne, dobbiamo rivestirci dal Signore Gesù Cristo, dobbiamo meditare la parola nascondendola nel cuore per non peccare, dobbiamo vigilare, pregare per non cadere in tentazione, abbiamo esaminato tutti questi comandi ed abbiamo anche notato che dobbiamo essere ricolmi dello Spirito Santo perché Egli è il potere che rende tutto possibile e quindi dobbiamo disciplinarci all'autocontrollo, dobbiamo castigare il nostro corpo per non essere squalificati. Abbiamo aggiunto altri doveri che vengono affiancati come il perseguire l'umiltà e cose del genere, ma lasciate che vi dia solamente alcuni piccoli promemoria finali nel mentre vi impegnerete a mettere in pratica questi principi nella vostra vita. Ci sono alcune cose che dovete sapere e ve ne darò una manciata prima di approcciare la tavola del Signore. Punto numero uno. Il peccato non muore quando viene solamente coperto, cioè potreste essere molto bravi a coprire il vostro peccato, per quanto si può dire esteriormente parlando, potreste essere molto bravi a nasconderlo da coloro che vi circondano, ma quello non è uguale all'ucciderlo. Se un peccato è stato semplicemente coperto con qualche impiallacciatura, se è stato mascherato come un lavoraccio di pittura, quella è ipocrisia. E l'ipocrisia è un altro peccato. Se la coscienza è stata in qualche modo addolcita, vi ritrovate in uno stato molto più pericoloso di prima. Coprire con successo il proprio peccato non lo uccide, di fatto lo rende ancora più vivo, perché non è esposto, quindi si nasconde. Ed in Proverbi 28,13 leggiamo questo: chi nasconde le proprie trasgressioni non prospererà, però chi le confessa e le abbandona, troverà compassione. Non avete adempiuto al vostro dovere riguardo all'uccisione del peccato, finché non l'avete confessato ed abbandonato. Coprirlo lo rende solamente peggio. In secondo luogo, nell'aiutarvi a mettere in pratica questo dovere necessario dell'uccidere il peccato, dovete ricordare che il peccato non sarà ucciso quando sarà solamente interiorizzato. Il peccato non sarà ucciso quando sarà solamente interiorizzato. Qualcuno potrebbe pensare di aver praticato un certo peccato in qualche modo, peccati della bocca, della lingua, peccati pratici commessi con il corpo, cioè con le mani, con gli occhi o con le orecchie, o quello che sia. Proprio quando smettono di farlo, cioè abbandonano la pratica esteriore di quel male, immaginano o pensano di averlo quindi ucciso. Mentre in realtà a volte stanno ruminando su quegli stessi piaceri, piaceri di quel peccato, nella propria mente. Cioè potresti trovarti ad arrivare ad un punto nella tua esperienza cristiana nel quale dici non mi intratterrò più andando a vedere film che sfoggiano immoralità. E così facendo, cosa fai? Smetti di fare quelle cose, però l'immaginazione vivida di quelle esperienze, di vedere quei film, è permessa, entrata nella mente ed è intrattenuta lì più e più volte, quindi così facendo non hai ucciso il peccato, non è morto quando è solamente interiorizzato, non è morto se ci si può ancora ruminare su. Potresti averlo spostato dall'esterno all'interno e potresti averlo spostato nella privacy della tua immaginazione, dove è noto solamente a te e a Dio, ma quel peccato non è morto. Se per nulla è diventato ancora più mortale. Perché ora è coniugato, si è sposato con una presunta rettitudine. Se non per niente, è più brutto che mai agli occhi di Dio. Era proprio quel tipo di cosa per cui Gesù rimproverò i farisei. Loro evitavano l'omicidio, però tolleravano l'odio. Evitavano la fornicazione e l'adulterio, però tolleravano lo sguardo desideroso. E Gesù quindi li chiamò e li dichiarò degni dell'inferno eterno. Peccato non è ucciso, non è morto quando è semplicemente coperto con l'ipocrisia, non è morto quando è interiorizzato. In entrambi i casi può essere persino più pericoloso. In terzo luogo, ed anche questo è molto pratico da considerare, il peccato non è ucciso quando viene scambiato con un peccato diverso. Cioè, alcune persone immaginano, pensano che visto che sono riusciti ad abbandonare un peccato e l'hanno sostituito con un altro, allora hanno realmente compiuto un'opera di mortificazione alla loro vita. Ma cosa serve scambiare la lussuria della carne con la lussuria degli occhi? O la lussuria degli occhi con l'orgoglio della vita? La lussuria ha solamente cambiato forma. Sostituire la fornicazione con l'avidità non ti porta da nessuna parte. Quel tipo di tattica ti mette in pericolo, perché ti mette in una posizione di essere indurito dall'inganno del peccato. Rinunci ad un certo peccato e ne scegli un altro ed immagini, visto che sei ingannato, che quello è progresso spirituale, però non è così. Il peccato, in quarto luogo, non viene ucciso quando è represso. Ma potremmo dire, come fanno le persone a reprimere il peccato? Ve lo dico io come. Alcuni lo fanno con l'alcol. Si ubriacano fino all'oblio. Preferirebbero sperimentare elefanti rosa piuttosto che il senso di colpa. Altre persone annegano la loro colpa con l'intrattenimento, altre con distrazioni. Altre persone invece si rivolgono ad altri consulenti o persone che sono pronte ad elevare la loro autostima e così immaginano che la loro colpa sia svanita, quando in realtà non è altro che repressa sotto l'inganno di un consiglio poco saggio. Martin Lloyd-Jones una volta scrisse: se reprimiamo semplicemente la tentazione o un primo moto di peccato interiore, probabilmente esso riemergerà più fortemente. In questo senso sono d'accordo con lo psicologo moderno, la repressione è sempre dannosa. E quindi che si può fare? Si potrebbe chiedere qualcuno. Io rispondo: quando senti quel primo moto di peccato, fermati subito e dici, ovviamente, non voglio aver nulla a che fare con questo, proprio per nulla. Esponi la cosa e di questo è male, questa è vilità, questa è la cosa che ha cacciato il primo uomo dal paradiso, tiralo fuori, guardalo, denuncialo, odialo per quello che è, allora l'avrà davvero affrontato. Non puoi permetterti di spingerlo fuori con spirito di paura o in modo timoroso, dice, portalo fuori, esponilo, analizzalo, poi denuncialo per quello che è, fino a che non lo odi. Fine citazione. Questo è un buon consiglio. Affrontiamo coraggiosamente il nostro peccato quando lo colpiamo alla testa. Sottometterlo un po' non è sufficiente, dobbiamo sterminarlo, come abbiamo appreso nel caso di Agag, facendolo a pezzi. E questo compito dura tutta la vita. Quindi, coprendo la cosa in tutti i modi possibili, il peccato non è ucciso, non muore quando è semplicemente coperto, non muore quando è semplicemente interiorizzato, il peccato non è morto quando viene semplicemente scambiato con un peccato diverso, il peccato non è morto quando è represso. Ed un ultimo pensiero che ci porta a dove abbiamo iniziato questa discussione stamattina. Il peccato non è morto, non muore, finché la coscienza non è tranquilla. Peccato non è morto fino a quando la coscienza non è appagata. L'obiettivo in tutta la nostra guerra contro il peccato è identificato in 1 Timoteo 1:5. L'obiettivo è l'amore da un cuore puro ed una buona coscienza ed una fede sincera. Finché la coscienza ci tormenta, cioè finché la coscienza rimane contaminata, il peccato non è morto. In 1 Pietro 3, ascoltate i versetti 15 e 16. Santificate Cristo come Signore dei vostri cuori, essendo sempre pronti a difendere chiunque vi chieda di render conto della speranza che si trova in voi, facendolo con dolcezza e riverenza, e mantenete una buona coscienza. Abbiate una risposta per quello in cui credete, e quella è la prima polemica. La seconda invece è una vita pura che è caratterizzata da una buona coscienza. Volete avere un impatto sul mondo? Volete silenziare i critici, le persone che diffamano la fede? Volete fare la differenza? Volete vedere le persone venire a Cristo? Fate due cose. Abbiate una risposta ed abbiate una buona coscienza. La prima polemica è l'essere in grado di difendere la fede. La seconda però è essere in grado di difendere la vostra devozione alla fede. Una cosa è alzarsi e dire io credo nel cristianesimo, credo nella fede cristiana, sono dedicato alla fede cristiana, sono dedicato al Signore Gesù Cristo, sono dedicato al fatto che è Dio, fatto carne, morto sulla croce, risorto per me, sono completamente dedicato alla Bibbia. Poi c'è qualcuno che ti chiede, allora perché stai vivendo nel peccato? A che livello di impegno sei veramente dedicato? Quindi c'è una doppia polemica in quel testo. La prima è quella di conoscere la risposta per la ragione della speranza che abbiamo, e la seconda è quella di mantenere una vita pura che produce una buona coscienza, in modo che non possano solamente diffamare quello in cui crediamo, ma anche il quanto profondamente e devotamente ci crediamo. Parte del processo della vera mortificazione, dell'uccisione del peccato, è l'affrontare la questione della colpa. Se vuoi sapere dove nella tua vita il peccato non è stato affrontato, ascolta alla tua coscienza. Questo è molto contrario, tra l'altro, alla saggezza popolare dei nostri giorni. La saggezza popolare di oggi è molto diversa. Ascoltate quello che scrisse John Owen. Se volete uccidere il peccato, caricate la vostra coscienza con la sua colpa. Wow. La maggior parte delle persone oggi ti direbbero di scappare dalla colpa. John Owen disse, caricatevene la coscienza. Egli credeva che i dolori della colpa fossero una conseguenza naturale e salutare del male. Vergognatevene, scrisse, vergognatevene molto. Vedeva la vergogna come un vantaggio. Ascolta alla vergogna e la colpa della tua coscienza. Vedete, lui comprese correttamente, vero John Owen, comprese correttamente quello che anche noi dovremmo comprendere, quello che Paolo capì quando scrisse 2 Corinzi 7,10. Il dolore, secondo la verità di Dio, produce un pentimento, un ravvedimento senza rimpianti. Il vero rimpianto pio produce ravvedimento. E cos'è che produce il ravvedimento pio? Una coscienza cosa? Colpevole. Non è forse quello che abbiamo letto nel Salmo 38? Non era il Salmo 38 quello che abbiamo letto stamattina, un'illustrazione classica del rimpianto pio prodotto dal senso di colpa? Ed era quella vergogna che portò il salmista alla sua grande confessione. Quelle persone che semplicemente annuiscono con la testa la loro colpa, rivendicano in modo banale la promessa del perdono, si rassicurano rapidamente e poi non pensano più al loro peccato, si sottopongono all'inganno induritore del cuore del peccato. Lascia che il dolore faccia il suo compito e che produca un ravvedimento profondo e sincero, onesto, perché con quelli, quei peccati, ne saranno gravemente indeboliti. E così facendo possiamo uccidere gli amalechiti nella nostra vita. Così possiamo fare a pezzi gli Agag e possiamo affrontare il peccato rimanente. È un compito che dura tutta la vita e non dobbiamo farlo da soli, come abbiamo visto questa mattina. Adoperatevi alla vostra salvezza con timore e tremore, come disse Paolo in Filippesi 2,12. Poi il versetto successivo dice: perché Dio che opera in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Il peccato è una cosa seria, è la cosa seria che ci ruba la gioia. Non so voi, ma a me piacerebbe arrivare al punto della mia esperienza cristiana dove sarebbe routine poter dire le parole di Paolo nel primo capitolo di 2 Corinzi: la nostra fiducia orgogliosa è questa, la testimonianza della nostra coscienza, che nella santità e sincerità divina, non nella saggezza carnale, ma nella grazia di Dio, ci siamo comportati nel mondo, soprattutto verso di voi. Poter dire sempre: la mia coscienza è pulita, come detto ai Corinzi. Niente mi accusa. Questo era un uomo che stava veramente affrontando il proprio peccato. Non lo stava solamente coprendo, non lo stava interiorizzando, non lo stava reprimendo, non lo stava scambiando con un qualche altro peccato, no, lo stava affrontando veramente. E così facendo, la sua coscienza era appagata. Ascolta alla tua coscienza, perché è il sistema di allarme dell'anima. ti invia messaggi che Dio vuole che tu ascolti.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.